SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi parliamo con Peter Tesoriero, figlio e nipote di emigrati eoliani negli Stati Uniti, il nonno materno, Vincenzo Famularo, emigrato nel primo decennio del Novecento, è andato a lavorare ad Amsterdam, una città industriale nello stato di New York, per poi trasferirsi ad Oswego, sempre una cittadina industriale a 100 km da New York. Oggi abbiamo con noi Peter, che è nato in Australia da una madre, il cui padre è emigrato negli Stati Uniti per poi venire in Australia, e un padre, anche lui, è emigrato in Australia per ragioni di lavoro. Peter è nato qui, ma i tuoi genitori si sono incontrati in Australia. Ma come si sono incontrati?
In quei tempi avevano il circolo Isole Eolie e credo che si sono conosciuti presso quel circolo, ma visto che non ero presente non posso dirlo.
Quindi i tuoi genitori non ne hanno mai parlato?
Si sapeva che la comunità degli eoliani tutti si conoscevano, e poi come in quei giorni forse i genitori arrangiavano matrimoni o introducevano i ragazzi, ma andavano a questi balli e picnic di questo circolo.
Facciamo un passo indietro, ma come mai la famiglia di tua madre si è trasferita in Australia dagli Stati Uniti?
Questo è molto interessante. Ambedue sapevano leggere e scrivere l'inglese, visto che erano bambini quando sono arrivati in America. E c'ho l'impressione che leggevano anche i giornali in lingua inglese, e sono sicuro che sono venuti a sapere, insieme con altri eoliani che ci stavano in quel paese, che gli inglesi volevano fare una rotta in giro al mondo, al globo, per la posta britannica. Si chiamava la Rotta Rossa. E così volevano collegare il Canadian Pacific Railway con una ditta di navigazione appena formata che si chiamava, non mi viene in mente il nome, e avevano fatto pubblicità che questa rotta andava da Vancouver a Sydney con una fermata in Nuova Zelanda, ad Auckland. Così loro sono partiti col treno, mi pare da Toronto, hanno attraversato il lago di... oppure si sono andati a Toronto in treno, hanno attraversato il continente, poi si sono imbarcati su questa nave, si chiamava la Niagara, e sono arrivati a Sydney in dicembre del 1913. Ma sono venuto a sapere che un mese prima un altro gruppo di eoliani si sono partiti, e ce n'erano assai. Io pensavo che fossero gli unici, ma invece è molto interessante che questi giovani, che erano molto giovani, infatti i genitori di mia nonna, che stavano pure loro in America, quando tutte le due figlie erano sposate, si sono decisi di tornare in Italia. Allora i genitori sono tornati in Italia e questi si sono andati nell'opposta direzione verso l'Australia, e da quel momento in poi, che mi sembra molto triste, i miei nonni, cioè i bisnonni, cioè i genitori di mia nonna, non sapevano né scrivere né leggere. Lei mandava sempre lettere dall'Australia, ma da quel punto in poi non si sono visti a quattro occhi, e non scambiavano nemmeno lettere che potevano leggere senza l'aiuto di qualcun altro, di una terza persona. Questo è quando si pensa che oggi i miei nipotini, che stanno in Irlanda, li vedo ogni sera. E quando penso a mia nonna, lei non ha più visto i suoi genitori.
E tu l'hai conosciuta tua nonna?
Oh, sì, molto bene. Lei era molto giovane, e così l'ho conosciuto per molto tempo. Parlava e scriveva inglese e italiano piuttosto bene. Mio nonno meglio ancora.
Ma tuo padre, come è venuto in Australia? Perché?
Suo padre era ex combattente della Prima Guerra Mondiale. Lui, mentre suo padre era alla guerra, ha incominciato a lavorare da bambino, aiutando un muratore. Poi, quando avevo 11 anni, era iscritto come mozzo sulle navi che giravano per le isole. E è rimasto mozzo fino alla sua partenza per l'Australia. È sceso da una nave e è andato su un'altra a Messina. E è partito da Messina quando avevo 16 anni, su una nave che si chiamava il Re d'Italia, che ha perduto Neleca durante il viaggio.
Quindi un viaggio anche travagliato.
Sì.
Abbiamo parlato che tua madre e tuo padre si sono incontrati all'Associazione delle Isole Eolie e poi si sono sposati. Ma tu sei figlio unico?
Fino all'età di 9 anni sono rimasto figlio unico. Poi, quando stava per finire la guerra, vuol dire che i miei genitori pensavano: allora non siamo più nemici, possiamo fare più figli. E così hanno avuto 3 figli dopo di me. Uno è scomparso, gli altri 2 campano ancora, sono in pensione.
E quindi sono tutti in Australia?
Siamo tutti in Australia.
Adesso veniamo a te da bambino. Com'è stata la tua vita da bambino a scuola?
Il mio primo giorno a scuola, mia madre mi ha portato dalle monache. Attraversavamo il campo e c'era un albero dove i cicale, cicale li chiamano? Sì, facevano un grosso rumore. E poi questo rumore è cambiato e ho sentito i bambini a scuola recitando il catechismo. Era quasi come i cicali. E poi mi hanno guardato mentre stavano recitando come se fossi un animale, con disprezzo. Poi un paio di ore dopo la monaca mi ha trovato fuori. Scambiavamo pugni, no? Con questi ragazzi. E la monaca mi ha chiesto: perché stai facendo così? Invece di i miei tormentatori.
Invece di difenderti, insomma.
No. Sì, ho detto, mi hanno chiamato sudice dego, schifoso. Si dice: non c'è una parola del genere, dammi la mano. E mi ha dato 3 colpi sulla mano con la canna. I miei genitori il prossimo giorno mi hanno mandato alla scuola pubblica, dove era un po' meno, ma avevo sempre durante l'infanzia l'idea che ero diverso dagli altri compagni di scuola. Mi hanno trattato come se fossi una cosa.
Perché secondo te?
È difficile credere come erano gli australiani del vecchio stampo. Erano così, non illudiamoci. Si parla oggi del multiculturalismo, ma non esisteva in quei giorni. Era lo stesso per tutti, non solo gli italiani, ma anche i greci, i maltesi. Bisognava dimostrare che fossi di discendenza britannica. Nemmeno gli irlandesi venivano trattati abbastanza bene perché erano cattolici. Molti non sanno queste cose, dimentichiamo presto.
E tu come ti sentivi da bambino, così, diciamo così, discriminato?
Ma il fatto è che per varie ragioni non parlavamo l'italiano in casa. Non sentivo l'italiano parlato in casa. Mia madre, essendo cresciuta in Australia, parlava sempre in inglese, e quando i suoi genitori parlavano con lei in italiano, lei rispondeva sempre in inglese, e quando parlava con me naturalmente parlava sempre in inglese. Poi mi hanno mandato in collegio, dove sono rimasto per 7 anni e ero interno, e così venivo trattato come se fossi una cosa inaccettabile, una cosa sudice, schifoso, notte e giorno. Avevo la scelta di o allearmi con loro.
Allearti in che senso?
Allearsi nel senso che per essere accettabile dovevo accettare i loro valori. Meno male, mio nonno, che era cresciuto in America ma allo stesso tempo si sentiva molto italiano, era appassionato dell'opera, della storia, di quel poco che sapevo della storia dell'Italia, e mi raccontava sempre, mi aveva impressionato molto, e avevo la scelta: o allearmi con questi cretini che sono ignoranti, e facendo questo trattando mio nonno come se fosse una cosa schifosa, oppure decidere di farmi italiano. Così, quando sono andato all'università, mi sono iscritto al dipartimento d'italiano. Non sapendo una parola d'italiano, ho dovuto fare un anno che non contava per la laurea, facendo preliminary italiano. E così, piano piano, ho fatto e ho goduto moltissimo lo studio della letteratura italiana. Grazie alla signora Rosina Tedeschi, ci ha fatto recitare le poesie italiane e la Divina Commedia a memoria. Ho avuto mi è gradito molto, mi è piaciuto molto. E poi, dall'altro lato, mi ricordo quando una delle cose che mi ha fatto volere imparare l'italiano era mio nonno, che era, come dicevo, appassionato della lirica italiana. Aveva questo grammofono con i dischi di 78 giri, e io dovevo cambiare mentre lui con la pipa nella poltrona fumava la pipa, e io cambiavo i dischi e seguivo le opere con i libretti. E questo mi ha dato un amore per il suono dell'italiano cantato. Poi, da buon meridionale, dico meridionale, mi sono fatto meridionale, ho avuto un grande amore per la canzone napoletana. Non i famosi brani o i tipi molto apprezzati dagli italoamericani. Odio When the Moon Hits Your Eye Like a Big Pizza Pie. No, ci sono tantissime canzoni napoletane che sono bellissime, perché i versi sono scritti prima della musica. C'era la poesia popolare napoletana che era... veniva prima delle canzoni. Ma mi è interessato molto, ma devo ringraziare anche il nonno per questo. Che ma direi che i meridionali, se c'è una cosa che li riunisce, dovrebbe essere la canzone napoletana.
Tu, oltre ad aver studiato, aver preso una laurea in Bachelor of Arts, ti sei anche laureato in legge.
Dopo aver finito Arts, dovevo giustificare ai miei genitori il fatto perché ho fatto quella preparazione, ma infatti avrei voluto continuare con queste cose, ma invece ho fatto la carriera di avvocato. Sì.
E come avvocato hai avuto molti italiani, i tuoi clienti?
Well, all'inizio, dato che ero fortunato che lavoravo per un giudice, avevo l'idea di fare la carriera di barrister, ma molti mi hanno detto che sarebbe molto utile per te se tu ti approfittassi della conoscenza della lingua italiana per essere solicitor, perché ce n'erano molti italiani che avevano bisogno di questo, ma non avevo reso conto che col passaggio del tempo meno persone avrebbero bisogno di questo servizio, e con la crescita dei figli di questi italiani ci sarebbero molti, molti di più che potevano dare questo servizio. Ma pazienza.
Comunque, a proposito di figli degli italiani, avevi clienti sì, che venivano con i figli per interpretare?
Beh, io forse te l'avevo detto che mia madre parlava sempre in inglese con i suoi genitori. Molte volte succede che i figli degli italiani erano il portavoce dei genitori. I genitori non pensavano, quando avevano da fare, avvicinarsi a qualche persona con la quale avevano bisogno di un servizio, questi figli parlavano per i genitori. E io, quando venivano con i bambini, possiamo dire, e ho dovuto dire: ma saresti meglio se tu lasciassi tuo padre dire quello che abbia da dire, perché io capisco benissimo e tu, mi piacerebbe se tu stassi zitto. Sei qua.
E qual era la reazione?
Veniva accettato, perché sapevano che mi arrangiavo con l'italiano, si può dire.
Quindi avresti preferito continuare nei tuoi studi dell'italiano?
Sì, non solo l'italiano, ma anche la storia e la letteratura inglese, che mi interessa molto, e molte altre cose. Avrei voluto forse fare un'altra carriera, forse come giornalista, come scrittore, se il tempo fosse favorevoli. Oggi come oggi i genitori sanno che ci sono molti mestieri, ma in quei giorni o si faceva prete o si faceva avvocato o medico, ma non c'era altro, perché è come gli ebrei, no? Come si dice, ci sono molte barzellette che dicono, che raccontano gli ebrei su questo argomento, che nella generazione, prima generazione, non si poteva farsi niente altro che rabbi o medico o avvocato, non c'era un'altra scelta. Invece mio figlio ha fatto la carriera di giornalista, e molte volte mi diceva: papà, tu saresti piaciuto la mia carriera invece del tuo. Ha detto: sì, hai ragione.
E perché non hai fatto il giornalista?
Infatti stavo per cambiare e stavo lavorando in quei tempi per un giudice, e a un certo momento ho deciso di non proseguire la carriera e vado in India. E mi ha detto: ma tu sei pazzo?
E ci sei andato in India?
Sì, sono andato in India.
Quali esperienze hai avuto in India?
Oh, moltissime. Ho viaggiato parecchio, sud, nord, lungo il Gange. Sono andato anche in Nepal. Poi ho viaggiato un po' sono andato ad Angkor in Cambogia, prima che scoppiasse la guerra, in Filippine. Poi sono tornato, ho provato a lavorare nella la biblioteca come librarian, e poi ho provato a lavorare con una ditta di advertising, e poi sono tornato alla carriera di leggi.
Quali esperienze hai tratto dai tuoi viaggi all'estero?
Si può dire che sono diventato, sempre sono stato, un multiculturalista. Mi piace. Non possiamo aspettare che gli altri possano apprezzare la nostra cultura italiana se noi non siamo disposti ad imparare ed accettare, non solo accettare, ma anche a studiare in un modo piuttosto profondo la loro cultura e la loro storia. La storia è molte volte non è nemmeno ben capito delle persone che sono le vittime della storia.
Che intendi dire?
Prendiamo gli irlandesi, prendiamo anche, non voglio andare a lungo, ma anche gli indiani in India. Gli inglesi si sono comportati in un modo terribile, e anche in Cina hanno fatto guerra per farli accettare l'opio. Chissà, cosa sappiamo di queste cose oggi? Poco.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.